Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Luca Mauceri. Ciao Luca, ben arrivato e grazie in prima
Ciao,
battuta. Ecco,
ciao a voi,
e
grazie, grazie, piacere di essere qui.
per chi non conosce Luca, Luca è un artista, un attore, un musicista, scrittore, insomma, è un uomo di spettacolo, eh? Spettacolo che in questo periodo sta riprendendo, un anno vissuto male, cosa dici?
Sì, un anno faticoso, un anno di sosta necessaria e quindi per noi artisti doloroso dal punto di vista proprio della produzione dal vivo, degli spettacoli, degli eventi, però per tanti versi anche utile come ripensamento di un modo diverso di stare al mondo, quindi un tempo, una sosta necessaria, ripeto, sicuramente.
Ecco, con Luca ci facciamo un discorso così, partendo da alcuni suoi spettacoli, mi riferisco all'Uomo dei Sogni, al Piccolo Principe, e tra l'altro nell'Uomo dei Sogni, dopo lo spettacolo, è nato anche il libro, è un libro che si riesce a trovare, no, nelle librerie.
Sì, il libro è uscito per le edizioni Paoline e in distribuzione, quindi in realtà lo si trova dovunque, dai canali online di Amazon e dintorni alle librerie più o meno blasonate. A volte se non trovi la copia fisica subito la puoi ordinare, in un giorno o 2 giorni ce l'hai, insomma. Sì, è nato prima lo spettacolo, poi il libro, tutto ruota intorno a Francesco d'Assisi, l'uomo dei
Ecco, mi
sogni.
ero rubato la domanda perché volevo chiederti chi era questo uomo dei sogni.
Chi è quest'uomo dei sogni? L'uomo dei sogni è Francesco in primis, è lui l'uomo dei sogni, l'uomo che sogna non solo perché sogna in quanto visione, ma perché vede proprio quel che sarà, vede, diciamo, l'invisibile, riesce ad andare oltre la sfera del visibile. E però l'uomo dei sogni siamo noi anche, noi contemporanei, cioè questo libro in realtà propone una piccola sfida, cioè di riportare il messaggio francescano e le parole chiave dell'accoglienza, della semplicità, dell'umiltà, del coraggio attraverso però un confronto con l'epoca moderna che stiamo vivendo. Quindi non è un libro che parla solamente del Francesco a livello di agiografia del santo, sì, anche un po', però fondamentalmente lo incarna come se tornasse oggi a camminare con i suoi piedi in una società completamente stravolta invece dalla frenesia, dal potere, dall'economia. Come potremmo noi pensare di portare avanti questi valori che molti riconoscono veri, ma poi faticano ad incarnare, no? E quindi lo trasporto al nostro tempo e quindi il francescanesimo vive nel raccordo anulare di Roma intasato, vive nei telefonini che fotografano tutto e rubano l'anima alle cose, vive nei silenzi anche che fortunatamente ancora riusciamo a trovare. Però siamo noi gli uomini dei sogni, o quantomeno gli uomini che potrebbero aspirare a qualcosa di più che sia solamente il sognare di notte, no? Quindi il sogno ad occhi aperti, la visione di qualcosa di migliore che può avvenire se però anche noi mettiamo in pratica alcuni piccoli passi. Se non muoviamo i nostri passi in un cammino nuovo e rinnovato, ovviamente siamo schiavi di un meccanismo tanto grande che ci schiaccia e che ci rende uomini meccanici, uomini macchina e non uomini in cammino, come era Francesco. Infatti nel libro quello che a me piace tanto non è il santo, ma l'uomo. Dico, nella vita non ci sono santi, santi li si fa dopo morti, ma nella vita ci sono uomini in cammino. Ecco, lui era un uomo in cammino, così lo siamo un po' tutti, poi tutto sta nella meta e nel tipo di cammino che uno sceglie.
Che dobbiamo scegliere? Un cammino, insomma, ma si riesce a fare questo cammino secondo te? Perché siamo in una
Guarda.
situazione condizionando in tutto.
Sì, io propongo nel libro e come mio, diciamo proprio così, come mia aspirazione di uomo, questa immagine del monaco in città. Cioè, la cosa che a me affascina in questa epoca proprio di grande distrazione e di grande frenesia e velocità, mi interessa non tanto fare la scelta di allontanarmi da questo per ritirarmi in un posto dove io possa recuperare, diciamo, la pace, il silenzio e l'energia. Non mi interessa tanto questo perché non ha un valore nella misura in cui noi decidiamo di vivere comunque in una società con cui dobbiamo confrontarci. Allora la fuga o è una scelta di eremitaggio totale oppure è solamente un piccolo toccasana che dura quel giorno, quei 2 giorni, ma non riusciamo a fare realmente pulizia se non la facciamo dentro di noi. Quindi la mia scommessa è quella di mantenere la dedizione, lo spazio, il silenzio, la costanza del monaco, però in una città, e cioè nella frenesia, e trovare il silenzio quando tutto intorno a te si fa rumore, e trovare il sorriso quando tutto intorno a te si arrabbiano e ti danno invece negatività, e trovare la calma quando tutto intorno a te sembrano impazziti. La scommessa è questa, e si può fare. Io ti dico che secondo me si può fare assolutamente, è alla nostra portata, ma ci vuole un po' di fatica e di impegno, e bisogna lavorare sulle chiavi della leggerezza, sulle chiavi del rispetto, sulle chiavi dello sguardo, della relazione, cioè bisogna recuperare il valore forte di alcune parole che sì, ce le abbiamo tra le mani, ma in realtà non le viviamo realmente, abbandonare, lasciare andare, in qualche modo anche accettare le storture del mondo, come ci dice anche la Bibbia, le storture non si raddrizzano e le privazioni restano prive, dice il Coelet. Ecco, accettare anche questo senza farci invadere da un mondo che vorremmo cambiare, lo vorremmo meraviglioso a nostra immagine e somiglianza, ma non può essere, è troppo più grande di noi. Quello che possiamo cambiare è dentro di noi, il nostro modo di guardare. Sicuramente possiamo spegnere un po' di più i cellulari, possiamo trovare di più il contatto con gli amici, possiamo tornare a leggere più profondamente alcuni libri, possiamo tornare ad ascoltare molta musica, possiamo regalare sorrisi intorno gratuitamente, non costa niente. Ci sono tante cose, secondo me, Sergio, che si possono fare. Non è così impossibile il percorso, però ripeto, merita tempo, un po' di coraggio, di fatica e anche di incamminarsi su un sentiero meno battuto. E lì sta la grande scelta.
Sì, ma secondo te non è un atteggiamento che può essere frainteso?
In che senso frainteso?
No, nel senso che tu hai un atteggiamento di sorriso, come dicevi tu, magari così aperto, no? E chi ti incontra o chi ti è accanto non percepisce questa tua libertà o questa tua ricerca e magari giudica diversamente.
Sì, questo è un rischio che si può correre, secondo me, vale la pena correre. Il fatto di essere fraintesi, ovviamente, e non ti parlo del sorriso né di sberleffo né di provocazione né del io sono superiore a te per cui sorrido, ma quel sorriso che a volte è fatto di quei piccoli gesti, e può essere un sorriso, può essere una carezza, può essere un semplice aiuto, cioè vedi quante volte capita anche a noi che riflettiamo su queste cose, ti arriva vicino la persona che ti vuole chiedere un'informazione, subito ti tiri indietro, porti la mano al portafoglio, questo cosa vuole, dai un'informazione quasi scappando, ritraendoti. Ecco, cercare di abbattere un po' questo che si sta insinuando, questo sospetto, questo timore dell'altro, no? E allora ecco che il sorriso può essere anche nel momento in cui la persona ti strombazza dietro o ti insulta perché non sei partito subito al primo istante di verde del semaforo, invece di reagire alla provocazione, mandare un bacio, sorridere, lasciar perdere. Cioè possono essere delle soluzioni che secondo me a volte fanno anche sentire l'altro nel ridicolo in cui a volte precipitiamo tutti, cioè quanto alle volte siamo esagerati nelle reazioni per delle scemenze che si possono minimizzare. Quindi sì, c'è un minimo di rischio di essere fraintesi, ma anche Francesco a suo modo andava incontro agli altri, li abbracciava, non è che sempre veniva preso per matto, tant'è vero, però non per questo lui rinunciava al suo desiderio di andare incontro alla vita, di dare il suo messaggio di amore. E per me vale questo, è sempre molto meglio un sorriso che una brutta parola, anche se siamo stati in qualche modo magari ingiustamente insultati dal passante, dalla persona nervosa, alla cassa, alla fila, alla posta. Non ci serve, non è un periodo in cui non ci serve alimentare il nervosismo, ci serve distendere, ritrovare un po' di armonia. Lo possiamo provare a fare. Nella mia esperienza, quando lo faccio 9 volte su 10, anche a me piace molto, sai Sergio, andare quando vado nei negozi, quando ho a che fare con le persone che sono costrette per tante ore a ripetere gli stessi gesti, no? Pensa il barista che ti fa il caffè, quello alla posta che imposta le lettere, è gente che a volte, o il casellante all'autostrada, gente che non viene mai vista nemmeno, a volte non gli diamo neanche un ciao, un grazie, è tutto scontato. A me piace invece provocare, nel senso proprio di provocare una reazione, quindi una provocazione benigna, facendogli una domanda a sorpresa, un doppio senso con una parola che lo sorprende. Non lo so, vado al bar e invece di farmi chiedere cosa prende, chiedo io al barista cosa prendi. Allora il barista rimane un po' stupito, ti guarda, poi magari si fa un sorriso e capisce che in quel momento c'è stato per 10 secondi un'interazione umana. quando arrivo al casello dell'autostrada, spesso domando al casellante: si paga oggi oppure c'è sconto? E quello lì prima magari ti guarda un po' perplesso, ma poi si fa una risata e ti risponde magari, e si vede che la gente ha bisogno, ha voglia di interagire, di sentirsi, di essere vista. C'è tanto bisogno di essere visti in questo mondo.
Senti, ma questo uomo dei sogni com'è nato? Com'è che hai sentito l'esigenza di approfondire il messaggio di Francesco e poi di portarlo?
Ma sai, come tante cose nel mondo di noi artisti, alle volte ciò che muove il tutto è meno poetico di quello che sembra. In questo caso è stata una commissione. Tanti anni fa mi è stato commissionato per una ricorrenza di scrivere qualcosa su Francesco. E da cosa nasce cosa? Ho cominciato a scrivere un piccolo testo, il testo si è dilatato, mi ha preso per mano e mi ha rimesso in contatto con questa figura straordinaria di Francesco d'Assisi che avevo dentro di me, ma che nel tempo avevo un pochino così lasciato sullo sfondo come un bel santo famoso, gli uccellini, il lupo e tutte queste storie qui. E invece mi ha rimesso in contatto con la parte umana di Francesco e mi sono innamorato, scrivendo questo spettacolo, dell'uomo, delle sue contraddizioni, delle sue intemperanze, del suo caratteraccio, che me lo ha reso simpatico. Invece di vedere il santo che sta lì nel suo limbo meditativo, ho visto l'uomo che si arrabbia, l'uomo che si contraddice, l'uomo che capisce di essere superbo, che lotta contro le contraddizioni umane, e questo me lo ha avvicinato molto, mi ha fatto sentire tante cose anche in quella rabbia che a volte mi prende o mi prendeva, di voler cambiare le cose, perché le cose non sono come dico io, o nel mio lavoro quando mi impunto che voglio che si faccia così, poi dopo mi rendo conto che invece ho esagerato, allora mi pento, riscopro l'umiltà, allora riabbraccio la persona. Ecco, tutte queste cose qui mi hanno innamorato di Francesco, ma è nato così, è nato come un grande così occasione che mi è stata data da questa commissione, e la commissione era un piccolo testo, il testo è diventato un grande spettacolo, lo spettacolo poi è diventato un libro a cui, oltre alla parte teatrale, è stata aggiunta questa sorta di meditazione in tanti capitoli sulla vita, e da diversi anni, diciamo, sono ritornato veramente a bomba, come si dice in gergo, dentro questo, nell'abbraccio di questo Francesco. Allora sono riandato nei suoi luoghi, sono andato di nuovo in pellegrinaggio, ma con altri occhi, a toccare un po' il cammino di Francesco, e lo sento vivo dentro di me tantissimo, ma ripeto, sento l'uomo, sento veramente l'uomo in cammino che non si stanca di maciullare i suoi piedi pur di muoversi e non aspettare che sia la vita a venirgli incontro.
Perciò ti ha anche un po' modificato, cambiato in meglio.
Sì, mi ha modificato, sicuramente mi ha rimesso in contatto con una parte spirituale che c'è dentro di me forte, soprattutto da tanti anni, sì, quello sì, ma mi ha rimesso un po' in asse proprio con tutto il contatto anche con il mondo naturale, l'uomo, ma l'animale, la pianta, il rispetto del creato, l'alimentazione. C'è stato un ripensare le cose e un sentire veramente quanto anch'io mi sono lasciato contaminare in questi anni da una società industriale, commerciale, di produzione di massa, in cui non mi riconosco, ma di cui purtroppo faccio parte. Come diceva Gaber, io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Ecco, io non mi sento un cittadino, non mi sento un occidentale, ma per fortuna purtroppo lo sono. Quindi sento in me tanto di Oriente e di altre cose, ma poi in realtà vivo una società che è il massimo del capitalismo, della disumanizzazione. Allora, ecco, avere questa distanza e sentire che ci sei dentro, ma in qualche modo con un piede ci sei anche fuori, e ti percepisci come uomo a rischio ogni giorno di finire nell'ingranaggio, questo già un pochettino ti aiuta a vivere con una prospettiva diversa. Poi ovviamente è chiaro che se fai l'impiegato o l'operaio che deve andare in fabbrica per 10 ore, hai una prospettiva diversa dall'artista che si può permettere di parlare con te di queste cose. Io mi rendo conto che c'è anche un privilegio in alcuni lavori che ti consente di essere in contatto di più con la parola, con i buoni sentimenti. Però, insomma, grandi uomini hanno fatto grandi cose ed erano delle persone normali, non è che tutti gli uomini che hanno fatto grandi cose erano per forza né dei santi né degli artisti. Gente normale che si è messa in cammino e ha lasciato il suo messaggio così, di pace, di amore, di sguardo nuovo.
Va bene, dai, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
D'accordo, a dopo, ciao. Thank you.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Luca Mauceri, stiamo parlando di questo uomo in cammino dei sogni, che poi un cammino sui passi di Francesco e così il tuo discorso era quello di riscoprire e di rimetterci in cammino anche noi, insomma, con occhi diversi. E, diciamo prima all'inizio che poi un altro spettacolo è quello del Piccolo Principe, no? Anche questo è un libro abbastanza... famoso, letto, e cosa hai tratto da questo?
Ecco, lì sul Piccolo Principe si spalanca un altro mondo, per certi versi ci sono tanti punti di contatto con la figura di Francesco d'Assisi e con l'uomo dei sogni, perché anche l'autore del Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry, era un uomo dei sogni, era un illuminato, una persona in cammino, e il mondo invisibile con cui era in contatto Francesco in qualche modo è anche presente in Saint-Exupéry, anche se non prettamente in modo cristiano, però la vocazione ad andare incontro all'uomo, a cercare di costruire un'umanità migliore c'era tantissimo in Saint-Exupéry. E questo Piccolo Principe, sì, anche questo è stato un caso, anche questo, come tante volte nella vita, un'apparente casualità, un testo che non ho mai amato molto, che ho provato a leggere più volte, ma che poi non riusciva ad agganciarmi. Poi invece sono stato contattato per fare uno spettacolo sul Piccolo Principe, come attore e compositore delle musiche di questo spettacolo di Giovanni Calcagno, uno straordinario attore, regista, scrittore siciliano con cui lavoro da un po' di tempo, e abbiamo messo su questo spettacolo, e allora lì ho dovuto ricontattare il testo, rileggerlo, studiarlo, approfondirlo, e mi si è aperto un mondo, anche parlandone con Giovanni, che aveva anche lui questa visione non tanto della favoletta del Piccolo Principe quanto di un vero percorso esoterico di crescita dello spirito. Lo spettacolo ha girato tantissimo, dalle scuole, dai bambini, dai ragazzi, fino ai teatri, agli adulti, ed è stato proposto in una versione inedita che era in versi. Noi lo facevamo in versi siciliani, ma anche in versi italiani, a volte alternavamo siciliano ed italiano, ed è stata una bellissima scoperta l'idea di questa musicalità possibile alla maniera dei cantastorie di questo testo. Tant'è che negli ultimi 2 anni mi sono rimesso a lavorare su questo testo come sorta di lettura scenica, monologo, messa nello spazio, un po' come si dice, e l'ho ritradotto tutto quanto in versi in italiano, e lo sto portando in giro anche come seminari, come momenti di incontro, di condivisione, prendendo come spunto il testo del Piccolo Principe per lavorare poi invece sull'interiorità, su noi stessi. Ed è un testo straordinario, Sergio, questo è il Piccolo Principe, perché viene scambiato dai più sempre come la favoletta per bambini dell'aviatore che si ritrova nel deserto con il motore rotto dell'aeroplano e incontra questo bambino e dialogano. Ma in realtà invece è un vero percorso dello spirito, se lo vogliamo leggere con occhi veramente più attenti, in realtà è un grande incontro tra le due metà dell'essere umano, dell'esistenza, l'io ordinario, il corpo, l'io quotidiano che vive i suoi anni sulla terra, e l'io spirituale, il bambino interiore, che si incontrano e si riconoscono e possono l'un l'altro scambiarsi delle cose. L'uomo ha certamente tanto da imparare dallo spirito come sguardo puro sul mondo. Lo spirito ha qualcosa da imparare sulle relazioni, su cosa vuol dire prendersi cura, essere responsabili, amare. E allora quello che mi ha affascinato tantissimo e che ha sviluppato anche questo percorso di laboratorio creativo sul Piccolo Principe è stato proprio questo, cioè partire dalla favola di Saint-Exupéry, ma attraverso anche tutte le lettere, i carteggi, le riflessioni che Saint-Exupéry ci ha lasciato, migrare verso un senso proprio di miglioramento dell'umanità, del passaggio terrestre dell'uomo su questa vita, ed è veramente così illuminante riscoprire questa storia con gli occhi di un percorso di crescita spirituale, cioè tutte quelle cose che il bambino dice sono in realtà grandi, grandissimi misteri. Te ne cito uno famosissimo: l'essenziale è invisibile agli occhi, no? Ma che cosa sia l'essenziale, che cosa sia l'invisibile, è un mondo di introspezione, di meditazione, di ricerca veramente insondabile. Ci sono tanti passaggi oscuri anche che meritano di essere approfonditi, che cosa vuol dire essere responsabili, che cos'è la rosa, ecco, tanti simbolismi che, visti in questo modo, fanno sì che noi come uomini ci possiamo veramente rimettere a livello dei bambini, che non vuol dire abbassarsi a livello dei bambini, ma al contrario, alzarsi a livello di sguardo dei bambini che sanno leggere il mondo, che sono essenza, che sono purezza, che sono vita, energia, e che siamo noi in qualche modo, ma poi la corazza esterna cresce, le gabbie della società, come diciamo prima anche per il discorso di Francesco, crescono e ci ritroviamo a 60, 70, 50 anni ingabbiati e abbiamo smarrito quella purezza, quell'essenza, quel bambino interiore che è sempre lì però dentro di noi e preme per venire fuori, per prenderci per mano e per riportarci a guardare il mondo in un modo più consapevole. Ecco, questa è stata la chiave di lettura e di svolta dentro questa apparente favola.
Ma cos'è la rosa allora?
Vedi, la rosa sai, è un simbolo di, sicuramente è legata al discorso dell'amore, della passione, è qualcosa che incarna la bellezza, ma non solo, quindi c'è questo personaggio della rosa. Da una parte è vanitoso, quindi sembra essere di superficie, da un'altra però è invece ciò che profuma, nolente sé, quindi è qualcosa che pur nella sua vanità di fiore capriccioso in realtà non può fare a meno di profumare, abbellire, rendere migliori le cose, ed è un fiore che richiede cura, come ogni relazione richiede attenzione, richiede di essere innaffiato e salvaguardato e protetto, ma restituisce appunto questo anche lui attraverso un amore, una relazione, una dedizione al bambino, che è un po' il principio delle relazioni umane, quello che dovrebbe essere il principio del prendersi cura dell'altro. La rosa rossa ovviamente sì, simboleggia l'amore, simboleggia la passione, poi nel mondo esoterico assume anche tanti altri significati di morte, di rinascita e tante altre cose che si potrebbero poi, cioè ci si potrebbe addentrare in un mondo di simbolismi anche con il cristiano, il non cristiano, l'esoterico eccetera, però di base questa rosa viene a simboleggiare proprio l'insegnamento al bambino che bisogna prendersi cura delle cose e una volta che ci si prende cura di qualcuno bisogna farlo con attenzione, si diventa responsabili, non si può innamorare qualcuno e poi mollarlo lì, perché come con la volpe, cioè sono quei personaggi che una volta instaurata una relazione, quella poi in qualche modo rimane per sempre, nel bene o nel male, ci si può anche lasciare, ma il bello che si è ricevuto e anche il male che si è ricevuto o che si è dato in qualche modo rimangono dentro di noi, non vanno più via, ecco perché bisogna avere molta cura e attenzione nella gestione delle relazioni, ci vuole impegno, ci vuole tempo, ci vuole linfa.
Luca, intanto io ti ringrazio di questa chiacchierata, le domande sono tantissime.
Ci credo.
Dobbiamo chiudere. Ma senti, prima parlavi anche a un certo momento di che hai musicato, no, questi tuoi lavori, ma la musica da dove arriva? Dove la prendi?
Bella domanda questa. La musica da dove arriva? Arriva da qualche luogo che non so dirti dov'è. Arriva dentro di te da un altrove che non ho mai in realtà capito cosa sia e né ho mai desiderato più di tanto approfondire dove sia. Nel mio caso È vero che tante volte come artista poi per commissione devi comporre, quindi c'è una sorta di tecnica, di bagaglio che tu hai, e quindi al bisogno ti posso produrre qualcosa anche se mi metto a tavolino, ma le grandi musiche che ho scritto sono delle ispirazioni che arrivano certamente da volti, da movimenti, da ambienti molto suggestivi, come può essere Francesco, come può essere Il Piccolo Principe, ma poi le note in sé per sé, quelle melodie che ti saltano in testa, veramente non te lo saprei dire. C'è un altrove, come diceva Pessoa, c'è un altrove che è ricco di tutte quelle cose che ci rendono belli, tra cui l'arte, e ti arriva dentro, la difficoltà è acchiapparla nel momento giusto e tradurla, quella sì, perché tante volte passa e viene dimenticata, ma se hai la capacità di fissarla e subito tradurla, qualcosa di molto fedele a quello che ti è passato dentro, riesci a tirarlo poi fuori in una partitura.
Senti, ultima domanda, perché andare a comprare e leggere L'Uomo dei Sogni?
Ma andarlo a comprare, intanto per sostenere gli artisti che hanno avuto una batosta con il lockdown, quindi no, ma no, al di là di questo, andarlo a comprare, no, secondo me ho voluto veramente scrivere qualcosa di semplice, con un linguaggio molto semplice, e credo che leggere quel libro possa essere utile perché ci siamo dentro noi. Ci siamo dentro noi proprio nella quotidianità, non ce ne andiamo indietro nel tempo, in un mondo lontano da noi. Ci siamo noi con tutte le nostre contraddizioni, le nostre speranze, il nostro tempo che non basta mai. C'è tanto di questo senso del tempo che non abbiamo mai, siamo sempre di fretta, soffocati. Tutti quelli che hanno letto il libro mi hanno rimandato invece un senso di pace, di distensione e di fiducia. Un ammiratore mi scrisse una volta che il mio libro usò un aggettivo bellissimo, aspetta che mi sfugge, era affrancante. Quindi il tuo libro mi affranca, mi è piaciuto tantissimo, cioè l'idea che possa aiutare un po' a sciogliere questa pesantezza che abbiamo addosso e pensare che un cammino diverso, un po' più leggero, un po' più pieno d'amore è possibile, è intorno a noi, basta solo muovere il primo passo.
Bene Luca, io intanto ti ringrazio e ti auguro un buon cammino.
Grazie a voi, buon cammino, volta. Buona vita, ciao. A presto, ciao, grazie anche a Enrico Tecnico, ciao.